Perfetto Giorno con Maria Piera Ceci.
Israele torna ad attaccare una base dei caschi blu in Libano, spari contro una torre di osservazione, feriti due soldati cingalesi di cui uno è grave. Poco fa nuovo attacco anche ad una base italiana. I nostri soldati non si toccano, dice il ministro degli esteri Tajani. Zelensky dal Papa, 35 minuti di colloquio, poi il dono di un dipinto che ritrae il massacro di Bucha. Ieri sera l'incontro con la premier Meloni che ha ribadito il suo appoggio all'Ucraina. Prossima tappa Berlino. Il premio Nobel per la pace va all'organizzazione giapponese dei sopravvissuti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, Nihon Hidankyo, per aver dimostrato che le armi nucleari non devono mai essere utilizzate, è la motivazione dell'Accademia norvegese. Martedì in Consiglio dei Ministri l'approvazione del documento programmatico di bilancio. Sul fronte delle tasse, per il ministro dell'Economia Giorgetti, imprese e persone fisiche non hanno nulla da temere. Parlerei ancora dei sacrifici per i banchieri, dice Giorgetti. Crisi dell'auto e Stellantis, rivoluzione nel management, Tavares resta fino al 2026. Fra poco le sue parole in audizione in Parlamento. Alle 15 attezze sul Brenta in provincia di Vicenza e funerali di Sammy Basso, il biologo di 28 anni morto sabato, era affetto da progeria, una malattia rara che velocizza l'invecchiamento. Sono attese migliaia di persone. Sofia Goggia annuncia il suo ritorno sugli sci a metà dicembre dopo la frattura tibia e malleolo. Questo infortunio è stato molto pesante mentalmente ed emotivamente, confessa la campionessa. E ripartiamo dalle notizie dal Medio Oriente, notizie in primo piano perché questa mattina i soldati israeliani hanno di nuovo aperto il fuoco contro i soldati della forza ONU UNIFIL in Libano e anche contro la base italiana. Abbiamo in diretta con noi Giorgio Stamatopoulos. Giorgio.
Sì, buongiorno Piera. Allora, secondo fonti qualificate, l'attacco sarebbe stato portato appunto ancora una volta alla base 131, già colpita nei giorni scorsi. Sarebbero stati abbattuti due muri di demarcazione della base e si tratterebbe dunque di un ulteriore attacco rispetto a quello in cui erano rimasti feriti due militari cingalesi, avvenuto nei pressi del quartier generale della missione UNIFIL a Nakura. E a proposito di questo, anche su questo fronte purtroppo l'aggiornamento è che uno dei due militari sarebbe in gravi condizioni. Intanto l'IDF, a proposito dell'attacco che era appunto stato portato questa mattina a Nakura, ha parlato di incidenti ed ha promesso anche un'indagine, mentre come sappiamo fioccano le condanne un po' da tutto il mondo per gli attacchi alle forze di pace, di violazione del diritto umanitario internazionale. Ha parlato lo stesso Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, dove ieri ha reso rapporto, diciamo così, Jean-Pierre Lacroix, che è il capo dei caschi blu in tutto il mondo e che quindi anche il capo dei 10.000 che sono attualmente in Libano. Su di loro ha detto la loro sicurezza è sempre più a rischio, e lo ha detto mentre comunicava anche lo spostamento di almeno 300 unità in basi più grandi e più protette. I 50 paesi contributori hanno confermato di voler presidiare il territorio rispettando il mandato delle Nazioni Unite e quindi lungo quel confine ufficialmente a tutt'oggi riconosciuto. Intanto l'Italia in queste ore sta lavorando anche con l'Eliseo per coinvolgere probabilmente il prossimo appuntamento utile, quello di lunedì prossimo in Lussemburgo, il Consiglio degli Esteri europeo. Mentre a Gerico sono al lavoro alcuni nostri funzionari della difesa, sia militari che civile, anche personale medico, per provare a riaprire la missione italiana in Cisgiordania, chiusa appunto un anno fa in concomitanza insomma con l'inizio del conflitto. Io per il momento mi fermerei
grazie
qui.
Grazie Giorgio per questo importante aggiornamento, naturalmente ci risentiamo durante Effetto Giorno qualora ci fossero ulteriori notizie. E restiamo però nel quadro medio orientale, perché resta aperta la questione della risposta militare da parte di Israele all'attacco dell'Iran del 1 ottobre.
Teheran non esiterà ad adottare azioni difensive più forti se Israele dovesse rispondere all'attacco missilistico del 1 ottobre. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano in una lettera pubblicata su X. La riunione del gabinetto di sicurezza israeliano si è conclusa dopo 4 ore con un nulla di fatto in merito alla risposta da dare all'Iran. Il gabinetto si sarebbe diviso infatti su come e quando rispondere all'attacco del 1 ottobre. ottobre tra i favorevoli ad una risposta immediata e quelli che vorrebbero rinviare per ottenere un effetto sorpresa. L'Iran avrebbe anche chiesto ai paesi arabi di non permettere che il loro spazio aereo sia utilizzato da Israele per l'attacco. Le forze di difesa israeliane hanno intanto riferito di aver abbattuto un drone che stava attraversando il confine con Israele, mentre in un attacco aereo sul Libano è stato ucciso un comandante dell'unità missilistica anticarro di Hezbollah. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Medio Oriente dunque che non sembra proprio andare verso la pace, così come l'Ucraina. Tappa italiana del tour europeo del presidente ucraino Zelensky. In un comunicato della sala stampa vaticana si legge che i due hanno auspicato il raggiungimento di una pace giusta e stabile nel paese dopo l'incontro di stamattina appunto fra Zelensky e Papa Francesco.
Un colloquio privato durato 35 minuti, quello in Vaticano tra Papa Francesco e il presidente ucraino Zelensky. Subito dopo lo scambio di doni dal Papa a Zelensky un bassorilievo in bronzo di un fiore che nasce con la scritta «La pace è un fiore fragile». Il presidente ucraino ha invece donato al pontefice un dipinto a olio raffigurante il massacro di Bucha. Il tour europeo di Zelensky continuerà nel pomeriggio a Berlino, dove incontrerà il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. I colloqui si concentreranno sul sostegno militare all'Ucraina e sul piano mirato a trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Annullato il vertice NATO previsto a Ramstein per l'assenza del presidente americano Biden a causa dell'uragano Milton, e la Casa Bianca fa sapere che Biden, in una telefonata con il cancelliere Scholz, ha sottolineato l'intenzione di continuare la forte collaborazione sulle priorità geopolitiche, incluso il supporto la difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, movimento dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate. Ci torneremo fra pochissimo nella seconda parte di Effetto Giorno. Migranti. Secondo alcuni media internazionali, l'Unione Europea finanzierebbe una vasta rete di centri per l'allontanamento dei migranti dalla Turchia. Siriani e afghani verrebbero costretti a firmare documenti per il ritorno volontario e verrebbero di fatto deportati. Intanto sarebbero pronti due centri voluti dall'Italia in Albania.
Avrebbero dovuto aprire lo scorso 20 maggio, ci sono voluti 5 mesi più del previsto, ma i centri per migranti in Albania sono finalmente pronti dopo una serie di difficoltà e problemi. Nel giro di una settimana, al termine dei collaudi, le strutture apriranno. Al porto di Shenzhen è stato allestito un hotspot per l'identificazione dei migranti soccorsi in mare esclusivamente da navi italiane. Dopo la rilevazione delle generalità, le persone saranno trasferite a Jader, una ventina di chilometri all'interno. Qui sono state edificate 3 strutture, un centro per il trattamento di richiedenti asilo di 880 posti, un CPR con 144 posti e un penitenziario con 20 posti. Previsti collegamenti in videoconferenza col Tribunale di Roma per le udienze di convalida del trattenimento. Dal Viminale si spiega che l'obiettivo è quello della deterrenza. Se sanno di rischiare di finire in Albania e non in Italia, i migranti ci penseranno due volte prima di mettersi in viaggio, è il ragionamento che si fa al Viminale. Al momento però la seconda nazionalità di arrivo è la Siria, che è tuttora una zona di guerra, e appare chiaro che non sarà certo il timore di ritrovarsi in Albania a frenare chi parte da Damasco. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si riunirà martedì il Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il documento programmatico di bilancio dopo le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del vertice europeo di giovedì e venerdì. Il documento, che rappresenta una sorta di cornice all'interno della quale viene disegnata la legge finanziaria, deve essere inviato a Bruxelles proprio entro martedì. Sul fronte delle tasse, dopo le polemiche dei giorni scorsi, per il ministro dell'economia Giorgetti, imprese e persone fisiche non hanno nulla da temere. Parlerei ancora dei sacrifici per i banchieri, dice Giorgetti.
Passiamo al consiglio di amministrazione di Stellantis, chiuso nella notte a Detroit, che ha rivoluzionato i vertici del gruppo, ma confermato Carlos Tavares fino alla fine del suo mandato a inizio 2026. E fra poco l'audizione proprio di Tavares in Parlamento.
Dalla due giorni di consiglio di amministrazione di Stellantis a Detroit, il CEO Carlos Tavares esce rafforzato ma con un mandato di soli 15 mesi per rilanciare il gruppo, alle prese quest'anno con cali di produzione, vendite, profitti e valore del titolo in borsa. Cinque top manager sono stati sostituiti, tra gli incarichi revocati spiccano la direttrice finanziaria Natalie Knight, che lascia l'azienda dopo solo un anno, sostituita da Doug Osterman, e il capo Nord America Carlos Zarlenga, sostituito da Antonio Filosa. Il processo per scegliere il nuovo amministratore delegato è in corso, annuncia Stellantis, e si concluderà a fine 2025. Il consiglio di amministrazione, scrive il presidente John Elkann, ha espresso all'unanimità il proprio supporto a Carlos Tavares e ai significativi cambiamenti annunciati oggi, con l'obiettivo di riportare la performance della società ai vertici del settore. Tavares ha viaggiato nella notte da Detroit ed è atteso alle 13:30 in audizione parlamentare davanti alle commissioni industria riunite di Camera e Senato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Si mette male nel fine settimana per chi deve viaggiare in treno. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero dalle 21 di domani sera alle 21 di domenica sera. Trenitalia fa sapere che l'impatto su Frecce, Intercity e regionali potrebbe essere significativo. Siamo alla pagina sportiva. Giovanni Capuano, buongiorno.
Eccomi.
Non so se cominciare dallo sci o dal calcio, scegli tu.
No, cominciamo dallo sci perché è cosa di pochi minuti fa. Era nell'aria Sofia Goggia, che ricordiamo è fuori da febbraio per il grave infortunio rimediato, una brutta frattura al piatto tibiale della gamba destra nel corso di un allenamento, e quindi da allora non scia. Sofia Goggia una mezz'oretta fa ha annunciato che c'è un piano per il ritorno all'agonismo. C'è anche una data segnata sul calendario, che è il weekend del 14 e 15 dicembre a Beaver Creek negli Stati Uniti. Ci sono due discese libere. L'idea di Sofia Goggia, che a inizio settembre ha raccontato si è sottoposta a un altro intervento per togliere le piastre, le placche, tutto quello che è servito per superare la prima fase dell'infortunio, è di tornare sugli sci in maniera blanda in questi giorni, poi progressivamente aumentare il carico di lavoro ed essere in pista a metà dicembre. Per fare cosa? Intanto per non perdere la stagione, lei rimane comunque una leader nella disciplina della discesa libera, e poi ricordiamo che a febbraio ci sono i mondiali che saranno in Austria a Saalbach, e poi Sofia Goggia ha sempre in testa di essere protagonista nel febbraio del 2026 alle Olimpiadi di Milano e Cortina, e quello è l'ultimo grande appuntamento della sua carriera.
Noi le auguriamo davvero un grande in bocca al lupo, perché la rivogliamo presto sugli sci. E poi c'è la performance dell'Italia di ieri contro il Belgio nel calcio.
Sì, una performance che da ieri sera cerchiamo tutti di interpretare. È finita 2-2, c'è un pizzico di delusione, ma c'è anche andata bene. Sicuramente il bicchiere è mezzo pieno se si valuta quello che è stato espresso dalla nazionale di Spalletti nei primi 40 minuti, che sono stati dominanti. L'Italia si è portata sul 2-0, ha giocato benissimo contro una squadra comunque forte, come ha dimostrato successivamente. Poi c'è stata l'espulsione di Pellegrini, il secondo tempo è stato tutto di sofferenza, c'è andata oggettivamente bene perché abbiamo anche rischiato di perdere di rimonta. Tutto questo ci porta a dire due cose. La prima è che la grande delusione dell'europeo alle spalle. Questa è una nazionale che si sta costruendo su basi differenti dal punto di vista tattico e degli uomini, e quindi dobbiamo sperare bene per il futuro. E sì, la seconda, che lunedì a Udine contro Israele dobbiamo vincere, così chiudiamo il nostro girone di Nations League e ci mettiamo tranquilli, perché ricordiamo, tutto serve ad avere una via preferenziale poi nella qualificazione al mondiale del 2026.
E di tutto questo parlerete fra poco in Tutti i Convocati. Grazie a Giovanni Capuano. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torneremo a parlare dei nuovi attacchi da parte dei soldati israeliani contro le basi UNIFIL e anche contro una base dove ci sono i nostri soldati. Lo faremo subito dopo questa interruzione.
Effetto giorno.
E torniamo a parlare di quanto sta succedendo in Libano, l'avete sentito anche nella prima parte del programma, questa mattina ancora spari da parte dei soldati israeliani contro le basi UNIFIL, l'ultima poco fa abbattuti alcuni muri di protezione della base italiana. Dunque, nonostante tutto questo, nonostante le proteste del governo italiano ieri, ma anche questa mattina, e della comunità internazionale tutta. Stamattina due feriti, fra cui uno grave, si tratta di due soldati cingalesi, e il segretario generale dell'ONU Guterres ha parlato ancora una volta di violazione del diritto umanitario. Lo aveva già fatto ieri, ma evidentemente non è servito. Alessandro Marrone, buongiorno, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali.
Grazie, buongiorno.
Allora, ieri pomeriggio abbiamo sentito insieme le parole molto dure del ministro della difesa Crosetto, eppure stamattina ci sono stati nuovi spari, in particolare, lo ripeto ancora, poco fa quelli contro la base italiana, sono stati abbattuti alcuni muri di protezione. Marrone, ma Israele così non rischia di perdere l'appoggio di paesi amici come l'Italia?
Allora, questo fatto è estremamente grave e Israele, diciamo, dopo il 7 ottobre ha cambiato il proprio paradigma nell'accettazione del rischio, quindi sta correndo rischi molto molto più elevati che in passato nei confronti dell'Iran, di Hezbollah, eccetera. La novità, che è veramente grave, è che in questo rischio Israele sta mettendo anche, appunto, paesi amici e alleati della comunità internazionale, paesi europei, paesi lì sotto mandato ONU, e questa è una cosa che in realtà danneggia Israele in modo strutturale e di lungo periodo su tutta una serie di cooperazioni scientifiche, tecnologiche, militari, e anche su quello che Israele si potrebbe aspettare dalla comunità internazionale nei casi di un'escalation regionale con l'Iran.
Ecco, ma siccome è chiaro a tutti, anche a chi non è esperto, che questa cosa sta danneggiando la stessa Israele, perché Tel Aviv si sta muovendo in questo senso? Tra l'altro, approfitto per leggere con voi una notizia battuta poco fa, è una nuova dichiarazione del ministro della difesa Crosetto, che ribadisce: pretendo rispetto da Israele. Ecco, ma perché Israele sta agendo in questo modo, visto che va totalmente contro i suoi interessi?
Perché la leadership israeliana attuale, in particolare il premier Netanyahu, richiede che ritiene che sia più conveniente per Israele colpire i propri nemici e quindi, diciamo, indebolire Hezbollah, oltre che ovviamente Hamas, il più possibile, anche al prezzo di perdere alleati. Forse la convinzione che, passati alcuni anni, gli alleati si possono recuperare e nel frattempo si è indebolito i nemici. È una valutazione molto rischiosa, perché gli stessi Stati Uniti si sentono, diciamo, tirati da Israele in un'escalation che gli Stati Uniti non vogliono. Finora gli Stati Uniti li hanno sostenuti, l'Europa è rimasta alla finestra, però diciamo, andare avanti in questa strada veramente nel breve periodo paga Israele, perché colpisce i propri nemici sul campo, ma nel medio lungo periodo non so se ci giova la sicurezza israeliana.
Ecco, l'hai accennato, gli Stati Uniti in questo momento, insomma, sappiamo, stanno per affrontare le elezioni, quindi in qualche modo latitano, ma anche l'Europa è piuttosto latitante in questa situazione, ci si aspettava una risposta un po' più forte?
Allora, c'è un problema di coordinamento comunque tra paesi sovrani che all'interno dell'Unione Europea cercano di cooperare sui temi di sicurezza e difesa. C'è anche, onestamente, un certo grado di sorpresa e di imprevedibilità da parte della leadership israeliana, che ha compiuto una serie di atti negli ultimi mesi che erano stati, diciamo, comunicati a malapena agli Stati Uniti. Quindi siamo in una situazione molto fluida, molto imprevedibile, il che, diciamo, non giustifica le lentezze della comunità internazionale, però, diciamo, aiuta a comprendere anche alcuni elementi di sorpresa, perché, ribadisco, per Israele è cambiato il paradigma, quindi si pianificano e si mettono in conto e si fanno azioni che 2, 3, 4 anni fa non erano nel novero delle possibilità, e quindi anche, diciamo, strategicamente i paesi europei devono mettersi in un'altra ottica nei confronti del Medio Oriente.
In una battuta, potrebbe essere questo un turning point da parte che vada a segnare un po' una modifica del sostegno da parte della comunità internazionale?
Allora, non credo molto nei turning point, nei cambi drastici, perché comunque rimangono alcuni elementi fondamentali, cioè rimane il fatto che che Hezbollah, che Hamas sono movimenti terroristici, rimane il fatto che paesi avversari di Israele sono delle autocrazie, rimane, diciamo, il fatto che questi paesi hanno continuato ad attaccare Israele negli scorsi mesi. Cioè, ricordiamo che sono stati evacuati 60.000 israeliani dal nord di Israele a causa degli attacchi portati da Hezbollah al nord di Israele, quindi è come se l'Italia rinunciasse alla città di 60.000 abitanti, non è qualcosa di accettabile per uno Stato sovrano. Però questa risposta, che appunto danneggia anche, colpisce UNIFIL e quindi danneggia gli alleati internazionali di Israele, se si va avanti su questa strada porterà sicuramente a un cambiamento, però non credo in cambiamenti drastici e immediati. Okay.
Grazie ad Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali, e noi restiamo però sul piano internazionale, perché questa mattina molto atteso il premio Nobel per la pace. Siamo qua con la collega Cristina Carpinelli, lascio a te l'onore di dire a chi è andata dunque il Nobel per la pace.
Sì, devo dire tra l'altro che ci ha anche molto sorpreso, perché non era nella rosa dei possibili candidati.
Sì, è da ieri che ne parliamo, ma questa associazione proprio non l'avevamo presa in considerazione.
Erano più di 200 i nomi insomma in lista. Il premio Nobel è andato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo, un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, quella del 45, un movimento che è noto anche come Ibakusha, proprio chi è sopravvissuto a questi bombardamenti. È un premio che ha sbaragliato tutti, anche la stessa organizzazione che abbiamo provato a sentire a Tokyo, non c'era nessuno, quando li abbiamo sentiti poco fa, non c'era nessuno che parlasse inglese, insomma non erano pronti a un riconoscimento così importante. Ed è stato un riconoscimento, secondo me, dato anche a un'organizzazione del passato, ma per dare un messaggio
per
molto
presente. Vogliamo sentirle le motivazioni, così poi ce le racconti.
Esatto.
Carlo, se ci fai sentire le motivazioni con cui l'Accademia ha insignito Nihon Hidankyo del Nobel per la pace.
It is therefore alarming that today this taboo against the use of nuclear
weapons. Ecco, si parla di questo tabù che è stato creato culturalmente da questa associazione, che proprio ha creato una coscienza collettiva mondiale parlando di questi attacchi, e ha creato appunto un tabù parlando di tutto quello che loro hanno vissuto, subito e si sono portati avanti negli anni. Questo tabù ultimamente è stato infranto, questa è la motivazione. E allora perché questo premio? Per ricordare alle potenze nucleari che stanno modernizzando e migliorando i loro arsenali, così scrive il Comitato per il Nobel per la Pace, e altri paesi appunto appaiono pronti ad acquisire armi nucleari, vengono fatte minacce di usare armi nucleari nelle guerre in corso, quindi riferimento ovviamente alla Russia. Ecco, in questo momento della storia umana, si legge nella motivazione, vale la pena ricordarci che le armi nucleari sono le più distruttive che il mondo abbia mai visto.
Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ci si aspettava qualcosa di diverso, messaggio debole, messaggio invece secondo voi da leggere bene appunto in una prospettiva contemporanea? Come avete appreso questo, l'assegnazione del Nobel per la pace a Nihon Hidankyo?
Beh, intanto ogni volta che il Nobel per la pace va a un soggetto non governativo è sempre un'ottima scelta. Certo, negli ultimi due anni il Comitato ci aveva abituato a delle scelte forti, puntando su figure all'interno di luoghi di conflitto, luoghi di repressione, penso all'Ucraina, penso alla Russia, penso all'Iran, dando risalto a figure molto note per il loro impegno in favore dei diritti umani. Ma questo del 24 comunque è un premio importante, in ogni modo parla di guerra in un mondo che è sconvolto dalle guerre e premia chi con la propria esperienza di sopravvissuto o sopravvissuta alla peggiore delle armi possibili si è impegnato a ripetere quella parola che stiamo ripetendo ormai dal 1948, no? Mai più, e spesso ripetuta in vano.
Ecco, parla quindi delle guerre che purtroppo stiamo raccontando in questi mesi, però andando a recuperare una cosa del passato. È un po' poco coraggiosa questa scelta, oppure come dire, una prudenza che era necessaria in questo momento in cui i giochi politici sono davvero molto complessi anche da leggere?
Beh, mettiamola così, il Comitato avrebbe potuto fare delle scelte diverse, ad esempio premiando chi all'interno di Israele o della Palestina si oppone alla militarizzazione, al conflitto, alle vittime civili, ogni scelta di questo genere avrebbe sollevato polemiche. Diciamo che è andato sul sicuro, ma è andato sul sicuro su un fatto che è attuale, perché di armi nucleari si parla adesso, ne parla il presidente russo Putin minacciandone spesso l'uso. Ci sono stati che sostengono che la pace si raggiunge con un equilibrio nucleare anziché con lo smantellamento, quindi è un premio a mio avviso molto attuale.
Grazie a Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International, grazie alla collega Cristina Carpinelli, ci fermiamo per qualche istante.
Effetto giorno.
Israele torna ad attaccare le basi dei caschi blu in Libano. Poco fa abbattuti alcuni muri di protezione nella postazione italiana. Torna a protestare il ministro della difesa Crosetto, pretendo rispetto da Israele. Zelensky dal Papa, 35 minuti di colloquio. Ieri sera l'incontro con la premier Meloni, che ha ribadito il suo appoggio all'Ucraina. Prossima tappa, Berlino. Il premio Nobel per la pace va all'organizzazione giapponese dei sopravvissuti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, Nihon Hidankyo, per aver dimostrato che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate. È la motivazione dell'Accademia norvegese Gaza, come il Giappone di 80 anni fa. Sofia Goggia annuncia il suo ritorno sugli sci a metà dicembre dopo la frattura tibia e malleolo del 31 gennaio scorso. Per due mesi ho pensato di essere morta, confessa la campionessa. Ed ora dedichiamo un ampio capitolo alla mobilità e lo facciamo andando subito in Veneto, perché a Padova i magistrati hanno aperto un'inchiesta su 9 autovelox installati in vari comuni della zona, e l'inchiesta è stata aperta dopo le denunce di Alt Velox, il nome lo dice tutta, un'associazione proprio di multati con gli autovelox. Siamo in collegamento con Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e componente del tavolo di coordinamento sulla sicurezza stradale urbana dell'ANCI. Buongiorno Altamura.
Buongiorno, grazie sempre di chiamarmi.
Ci mancherebbe, così ci aiuta a capire questa notizia, perché in realtà anch'io ho fatto un titolo un po' furbo, no? Per capire se i comuni piazzano gli autovelox davvero per ridurre gli incidenti o solo per fare cassa. In realtà non è proprio così, perché in realtà l'inchiesta vuole appurare se gli autovelox siano omologati, che è una questione di cui parliamo da un po', ma se ce la rispiega bene, perché appunto bisogna capire se queste multe che vengono elevate sono state dovute a fotografie scattate da autovelox omologati. È un po' qua il punto, no?
Cerchiamo di chiarire. I concetti sono due. Il primo, l'inchiesta che è partita dall'esposto di Altvelox. Altvelox ha denunciato decine di sindaci, decine di comandanti, decine di prefetti, ha denunciato anche il sottoscritto, rappresentando tutta una serie di criticità. Tra queste c'è un'ipotesi che gli autovelox fissi, autorizzati dai prefetti, siano stati posti nei luoghi dove non ci sono alti indici di infortunistica stradale, non ci sono incidenti, per cui quella strada non è pericolosa, non necessita di un autovelox, di una postazione fissa. Su questo la procura sta facendo la propria attività, lo farà con grande attenzione, ed è un punto fondamentale nel momento in cui un comune presenta l'istanza al prefetto, inserire anche questi dati. Se qualcuno li avesse mai falsificati, ne risponderà nelle competenti
sedi. Il senso è capire dunque se quell'autovelox è stato piazzato lì perché in effetti c'è un'incidentalità molto alta e quindi ha senso invitare gli automobilisti a frenare, a essere più prudenti, insomma.
Questo è il ragionamento che si fa però a un tavolo molto importante, a quello della prefettura. È il prefetto che autorizza le postazioni fisse, valutando la documentazione presentata dall'ente locale, che viene validata anche dal servizio polizia stradale, dalla sezione polizia stradale. L'altro tema di cui lei in maniera egregia ha parlato è il tema omologazione-approvazione. La sentenza dell'ordinanza della seconda sezione civile della Cassazione, la 10.505, ha detto che sono due procedimenti diversi. Oggi in Italia non ci sono non ci sono apparati di controllo velocità omologati, neppure il tutor in autostrada, non solo gli autovelox dei comuni. Che significa? Significa che ciò che il Ministero non ha mai fatto in 32 anni, cioè un decreto che vada a regolamentare questo procedimento di omologazione, oggi vi è questa necessità. Ma perché? Perché il Ministero ha sempre equiparato le due procedure, ma per la Cassazione questa cosa non va bene per una sezione. Vedremo, certo, se arriveranno, vedremo se arriveranno altre ordinanze, altre sentenze, sezioni unite. Quello che serve, però, mi permetto di sfruttare questi
però,
pochi
Tabura,
secondi.
Io invece voglio fare una domanda da, da automobilista.
Certo.
Se tutti gli autovelox non sono omologati, come ci sta dicendo, quindi ogni intanto come faccio a sapere io che ho preso una multa con l'autovelox se questa autovelox è regolamentare o no, e poi se faccio ricorso vinco in automatico?
Allora, il tema è che il Ministero dei Trasporti, in atti che non sono norme di legge, ha sempre detto che è approvato secondo una procedura tecnica tutti gli strumenti attualmente vigenti, ma l'ha detto formalmente con atti amministrativi. Certo, nell'ambito del codice della strada, tra l'articolo 142, non viene mai citato nella sentenza l'articolo 345.
Non mi vada troppo sul tecnico, se
no
non capiamo niente. Mi faccia
capire,
io automobilista, se faccio ricorso lo vinco perché tanto nessun autovelox è omologato?
Beh, questo io non posso suggerire agli automobilisti di fare i ricorsi. Certamente noi andiamo a difendere quei verbali perché sono fatte con apparecchiature approvate nel momento in cui il Ministero mi ha detto che l'approvazione è uguale all'omologazione. Noi abbiamo seguito le indicazioni dei ministeri. Noi siamo le prime vittime del Ministero dei Trasporti e mi permetto di dire che era stata trovata anche una soluzione nel disegno di legge ora in discussione al Senato e ciò non è avvenuto, ne prendiamo atto. Dall'altra parte mi permetto però di dire che con questa guerra agli autovelox forse a fine anno sfonderemo tutti i dati negativi sulla sinistrosità stradale.
Certo.
Sono tornati le stragi del sabato sera, le corse, si muore di più. Va bene, colpa dei comuni, fanno cassa.
No.
In quei comuni in cui ci sono dei comuni che hanno messo degli autovelox fissi dove non era necessario, il singolo comune ne risponde. Però mi permetta, serve un momento anche di pacificazione.
Assolutamente,
tema.
È interesse di tutti che si vada più,
esatto,
che si vada più piano sulle strade. Questa guerra contro gli autovelox, sono d'accordo con lei che non porta da nessuna parte. Scoccia a tutti prendere una multa, ma poi se salva anche la vita di un nostro figlio, anche di noi stessi, meglio pagare la multa. La ringrazio, Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, grazie mille per averci chiarito questa cosa degli autovelox. Noi però ci trasferiamo a Milano, dove sta per esserci domani, io la chiamo la festa della liberazione, anche in maniera un po' blasfema, e mi scuso. Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti all'Università di Milano Bicocca, buongiorno.
Buongiorno.
Festa della liberazione perché domani dovrebbero essere rimossi un po' di cantieri e finalmente diventa attiva la linea 4 della metropolitana. Dico diventa attiva, in realtà lo è già da tempo nella parte da Linate, l'aeroporto di Milano, Linate fino al centro di Milano. Vengono aperte altre 21 fermate per un percorso di 15 chilometri, costo totale 2,3 miliardi di euro. Giuricin, allora, che cosa significherà per Milano questa apertura di quest'altro bel pezzone di metropolitana?
Eh sì, è un'opera sicuramente importante. Abbiamo visto come addirittura fra Linate e San Babila, quindi il primo pezzo che è stato inaugurato, anzi il secondo perché poi in realtà il primo pezzo era verso Dateo, è diventato sicuramente importante per la connettività ad esempio dell'aeroporto. Col completamento, diciamo, di questa linea est-ovest di Milano sicuramente si attiva una linea molto importante, ricordiamo, una linea driverless, quindi senza conducente, come la linea anche 5, una M4 che paradossalmente arriva dopo la M5, che è un po' strano, no? Da un punto di vista numerico, perché ricordiamo sono due opere che sono state pensate di fatto per Expo e che solamente la M5 poi è stata portata a conclusione per Expo, mentre la M4, che ha avuto dei finanziamenti chiaramente più complessi, verrà portata a termine appunto domani 12 ottobre.
Sì. Ecco, il sindaco Beppe Sala ha parlato di 86 milioni di passeggeri previsti all'anno nella nuova metro, con 5 milioni di tragitti in auto evitati e 10.000 tonnellate all'anno di CO2 in meno. Sarebbe davvero una benedizione. Le tornano questi conti, Giuricin?
Allora, è chiaro che è difficile fare previsioni di traffico su una linea, diciamo, nuova. Chiaramente ci saranno, come abbiamo visto anche per la M5, ci sarà una crescita nel corso del tempo, a mano verrà conosciuta, utilizzata sempre di più. È vero anche che questa linea comunque ha delle buone interconnessioni sia con la linea ferroviaria che con altre linee di metropolitana, e oltretutto serve delle zone che in questo momento magari non sono così servite. Quindi è possibile avere questo traffico. Ricordiamo che teoricamente ogni 90 secondi potrà passare una metro, poi in realtà sarà magari ogni 2-3 minuti fino ai 6 minuti, e quindi da questo punto di vista sicuramente ci potrà essere un ottimo traffico, sono convinto che ci possa essere un ottimo traffico. È sicuramente molto utile, però ci insegna ancora una volta come è difficile fare le infrastrutture in Italia, perché Milano è vero, è la città con più metropolitane, paradossalmente abbiamo più chilometri di linee metropolitane che nel resto praticamente l'Italia, però abbiamo...
Sì, a fronte di dimensioni linee anche molto più ridotte rispetto ad esempio a Roma, insomma.
Esattamente, sappiamo dei problemi nel fare nuove infrastrutture a Roma, nuove infrastrutture metropolitane ad esempio, però se andiamo a fare un confronto ad esempio europeo, Milano si comporta relativamente bene, ma l'Italia comunque ha dei problemi, diciamo, strutturali nel riuscire a fare queste grandi opere come le metropolitane.
Ma appunto Milano è una città abbastanza piccola, una città che comunque è ben servita ora da cinque metropolitane, però sappiamo che c'è il tema enorme delle persone che lavorano a Milano e che sono dell'Interland, un Interland anche abbastanza lontano, non so, penso a Lecco, penso a Como, penso a Pavia, eccetera. È un po' lì che adesso bisogna concentrarsi, perché i pendolari non vivono una bella vita, per usare un eufemismo.
Sì, sappiamo delle difficoltà che possono esserci per i pendolari. Ricordiamo, Milano è un centro attrattore un po' per tutta la Lombardia. In questo caso parliamo quindi di Trenord, la compagnia ferroviaria che gestisce il traffico regionale, gestita al 50% da Trenitalia, al 50% da una società indirettamente della regione Lombardia, e qui bisogna sicuramente fare degli investimenti sulle opere infrastrutturali per quanto riguarda appunto l'infrastruttura ferroviaria, e questo è molto importante per cercare di migliorare diciamo, la mobilità non solamente di chi abita a Milano, che è principalmente servita appunto da un buon sistema di metropolitane, quanto anche di tutta la Lombardia, che gravita da un punto di vista economico, comunque sicuramente un punto di riferimento economico molto importante come nella città di Milano. Quindi sicuramente il passaggio successivo da fare, da continuare a fare, è investire sicuramente sul settore ferroviario.
Grazie mille Giuricin, allora l'aspettiamo domani alla festa di Milano, perché ci sono davvero tantissimi eventi previsti domani per inaugurare la metropolitana. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi saremo in studio con Sergio Nava e la puntata di oggi di Effetto Mondo.